Solennità della presentazione di Gesù nel Tempio. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Malachia, capitolo 3, versetti da 1 a 4. Così dice il Signore Dio: Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi. Li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Il profeta Malachia ci parla dell'annuncio del Signore Dio della venuta dell'angelo dell'alleanza. Secondo la tradizione ebraica, l'angelo è un essere celeste che funge da mediatore tra Dio e il suo popolo, ma può anche essere inteso come una manifestazione stessa di Dio, con cui egli si rivela presente. In greco angelos vuol dire messaggero, portatore di una parola che Dio intende comunicare. L'angelo dell'alleanza, in questa profezia di Malachia, il cui stesso nome significa messaggero, non è semplicemente colui che porta un messaggio, ma che rappresenta, che è, il senso stesso di quel messaggio, che è appunto l'alleanza. L'alleanza è quel patto che Dio strinse dal principio con il suo popolo tramite Mosè, ma che era già stata annunciata ad Abramo e stabilita con lui, e che è entrata poi a far parte della sua discendenza con la nascita stessa di Isacco. Da quell'evento l'alleanza di Dio con l'uomo entra a far parte della storia umana attraverso appunto la discendenza di Abramo e Sara, e si manifesta nel dono della Torah poi tramite Mosè. Dov'è dunque la novità nella profezia di Malachia? A prima vista non appare, ma ascoltando attentamente ci rendiamo conto che siamo di fronte a una vera novità. Perché qui l'angelo dell'alleanza non si manifesta come un messaggero che ricorda il patto già stipulato tra Dio e il suo popolo, ma come colui che è inviato da Dio perché quel patto si compie proprio nella storia di Israele e che venga visto perché venga visto alla luce di questo compimento. Come nei giorni antichi, ecco, dice l'ultimo versetto che ora ascoltiamo, allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore. Come nei giorni antichi, come negli anni lontani. E cioè con la fede di allora, quando l'alleanza di Dio con il popolo eletto era davvero la sostanza della loro fede, e quando proprio questa fede era la loro stessa vita e si iscriveva nella sua storia, nella storia del popolo. Ora l'angelo dell'alleanza viene a ricostituire quella sostanza della fede dei giorni antichi, purificando i figli di Levi, da cui discendono i sacerdoti del Tempio, purificandoli proprio dalla tentazione di considerare i riti del Tempio e le offerte come compimento e fine di quella stessa fede nell'alleanza. Questo angelo inviato da Dio a compiere l'alleanza inizia proprio con la purificazione della pratica, della fede, di coloro che sono chiamati ad essere nel Tempio il tramite tra il popolo e Dio stesso. E solo allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà, come il Signore ha annunciato, secondo giustizia. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, a capitolo 2, versetti da 14 a 18. Fratelli, poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. L'angelo dell'alleanza è dunque il Cristo che ha portato a compimento la sua missione. E ne affida a noi la testimonianza, contando sulla nostra consapevolezza di ciò che riceviamo e di cui siamo a nostra volta responsabili. Perché il compimento dell'alleanza di Dio con la storia umana, avvenuto attraverso l'offerta della vita di Cristo, ci coinvolge direttamente e personalmente e richiede che ne siamo consapevoli, escludendo l'indifferenza e soprattutto l'ignoranza di chi considera i riti come fine a se stessi e trascura così la vera sostanza della fede, che è fondata sulla partecipazione consapevole al dono della vita di Dio in Cristo. Ed ora ecco la pagina del Vangelo. Dal Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetti da 22 a 40. Ecco, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Maria e Giuseppe portano Gesù al Tempio, dunque, come prescrive la legge di Mosè, dopo 40 giorni dalla nascita. Questo rito è nello stesso tempo inteso come una purificazione per la madre e il figlio, e nello stesso tempo una consacrazione del bambino che, in quanto primogenito maschio, veniva consacrato al Signore. Questo atto comporta di conseguenza che attraverso ogni primogenito tutta la discendenza è consacrata al Signore. E quindi tutto Israele è confermato servo del Signore attraverso la presentazione al Tempio dei primogeniti. È come se nella consacrazione di ogni primogenito si confermasse l'offerta che Dio aveva chiesto ad Abramo del figlio Isacco, che si manifesta dunque come un'offerta per la vita e non per la morte. Ed ora vediamo che c'è qualcuno a cui Dio ha rivelato la sua intenzione e sono Simeone e Anna. Ascoltiamo. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Ecco, potremmo chiederci perché proprio a loro viene rivelata questa intenzione del Signore. Perché proprio a Simeone e Anna, per esempio, e non a qualche sacerdote del Tempio? Simeone e Anna sono le figure di una fede senza pretese di riconoscimento e senza presunzione di privilegio. Simeone è detto giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. Di altre figure bibliche, come anche di Giuseppe stesso, è detto che erano persone giuste e pie. Ma qui c'è qualcosa di nuovo. Simeone è l'uomo dell'attesa, perché aspettava la consolazione di Israele, cioè la venuta del Messia. Potremmo pensare che tutti in fondo in Israele aspettino il Messia, ma non è così scontato, perché a volte si cade nella stanchezza, nella sfiducia, e l'attesa si ripiega su se stessa e sulle piccole gratificazioni umane, dato che il Messia tarda a venire. Qui in Simeone vi è certamente un'attesa vera, quella di un anziano che sa di essere vicino alla morte, ma non si è stancato di attendere. Non è deluso, ha orientato tutta la sua vita a questo fine. E ora che è vicino alla morte non si sente abbandonato, ma accompagnato. Ed è proprio questa l'esperienza più bella di una fede gratuita, quella di rendere in questa attesa già presente colui che si attende. E ora ascoltiamo quello che viene chiamato il cantico di Simeone, l'abbiamo già ascoltato, ma dunque ricordiamo che in queste parole di Simeone è espressa l'esperienza di una vera epifania, una manifestazione che mentre rivela il senso della fede, nello stesso tempo svela a Simeone stesso il fine della sua vita. Ecco perché egli è pronto a lasciare la sua vita, proprio perché scopre che essa si è compiuta, secondo quello che lo Spirito di Dio gli aveva promesso. È come se in Simeone si compisse l'attesa di Israele proprio nel tempio in cui erano custodite le tavole dell'alleanza. È come se egli riconoscesse in quel bambino sconosciuto la presenza di quella stessa parola data a Mosè e che non è più un segreto rinchiuso nel Santo dei Santi, ma una presenza reale che è, come abbiamo ascoltato, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Queste parole sono profezia, perché annunciano ciò che Dio ha compiuto, confermando la parola dei profeti del passato. Ciò che accade ora si manifesta così nel Tempio e non è un tesoro da nascondere che riguarda solo il popolo dell'alleanza, ma tutti i popoli, perché questa luce è venuta per espandersi e illuminare il mondo. E nello stesso tempo questa luce è la gloria, cioè il santo dei santi, la dimora che Dio si è scelto nel grembo del popolo eletto Israele. Anche Anna è chiamata profetessa, perché mentre Simeone parla solo a Maria e a Giuseppe, lei si rivolge a chi prega nel Tempio, a coloro che attendono la salvezza di Israele, cioè il compimento delle promesse. Ecco, si dice di Anna non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Queste due figure oranti e anziane nel Tempio non sono profeti in quanto annunciano qualcosa che deve ancora accadere e di cui credono che accadrà, ma nel senso di chi annuncia qualcosa che è già accaduto. L'essere profeti di Simeone e Anna è quello di chi vede il senso della realtà presente e che non è visibile ad altri e lo manifesta. Vedere che in quel bambino neonato è il Salvatore atteso. Questo vuol dire comprendere che il compimento della promessa di Dio è presente e si nasconde nella piccolezza e nella povertà della storia umana. È un invito a guardare con sguardo attento la realtà, senza prendere il proprio desiderio come se fosse già compiuto, ma sapendo leggere i segni che sono già sotto gli occhi, ma che solo lo Spirito di Dio può svelare e illuminare, per quanto piccoli e ordinari siano questi segni, eppure ci sono. Ed ecco l'ultimo versetto. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.